Benvenuti alla 33esima puntata del podcast Raccontando Primo Levi, il canale dedicato ad uno dei più importanti autori italiani del secondo Novecento. Nell'episodio precedente abbiamo lasciato un Primo Levi che, dopo aver partecipato nell'aprile del 1985 ad una serie di conferenze negli Stati Uniti, nel settembre dell'anno successivo viene intervistato a Torino, direttamente a casa sua, dallo scrittore americano Philip Roth. Questi due avvenimenti favoriscono ulteriormente la diffusione del personaggio Primo Levi a livello internazionale, sia come scrittore con i suoi libri che vengono tradotti sempre più spesso in altre lingue, sia come testimone autorevole dei campi di sterminio nazisti. Quindi dopo un periodo di difficoltà all'inizio degli anni Ottanta, dovuto alla sensazione che la sua parola e la sua esperienza ad Auschwitz stiano inevitabilmente invecchiando, Primo Levi sembra in questa fase della sua vita ritrovare un nuovo slancio, uno slancio che viene alimentato ulteriormente dall'uscita di quello che sarà il suo ultimo libro, I sommersi e i salvati. Purtroppo però questa nuova fase positiva godrà di vita breve. A raccontarcelo è lo storico e critico letterario Giovanni Tesio, che con Levi intesse un rapporto di amicizia e stima reciproca dal 1977. I due sono soliti scambiarsi spesso opinioni sull'universo letterario, su questioni linguistiche, e tra i due c'è una reciproca stima e confidenza. Tant'è che a Tesio nasce l'idea di riunire le loro conversazioni in un libro, una proposta che non arriva per caso, ma perché, come lo stesso Tesio confida, avverte in Levi un'improvvisa incrinatura. Mi parve di offrirgli un soccorso, scrive poi nella prefazione del libro Io che vi parlo, uscito per Einaudi nel 2016. Non avevo lì per lì un'intenzione chiara, ma di certo applicavo un precetto da Levi largamente sperimentato e ripetutamente ribadito: raccontare è una medicina sicura. Tesio quindi sente che qualcosa in Primo Levi è cambiato, che c'è una sorta di ombra che pare allungarsi su di lui, un non detto misterioso che lo preoccupa e lo angoscia. Di fronte a questa proposta di raccontarsi, Levi però sembra inizialmente tergiversare. Poi lo stesso Tesio, alla vigilia del Natale dell'86, torna sull'argomento e propone a Levi di raccogliere materiale per dare vita ad una biografia autorizzata, cercando di far leva proprio su questo aspetto. E contro ogni previsione, Primo Levi stavolta accetta di buon grado. Il 12 gennaio 1987 iniziano così a vedersi nello studio di casa Levi. Tesio porta con sé un piccolo registratore e Levi esordisce domandandogli se abbia già un piano di battaglia per la sua lunga intervista. Ma Tesio non ha ancora un'idea precisa su come impostare il lavoro. Ha come obiettivo iniziale quello di raccogliere il maggior numero di dati e informazioni per poi rielaborarli nel modo che riterrà in seguito più opportuno. Nella prefazione al libro si legge ancora: «Non stabilimmo regole o procedure se non quella di conversare secondo una progressione cronologica di massima, avendo occhio per ora più ai fatti e alle persone che ai problemi». A quel primo incontro ne seguono altri due, uno il 26 gennaio, quindi esattamente un paio di settimane dopo, e l'altro l'8 febbraio. Appuntamenti durante i quali ogni tanto Levi chiede a Tesio di spegnere il registratore per consentirgli di dire più liberamente cose che non desiderava fossero rimaste sul nastro. Tesio ricorda a questo proposito: «A volte me lo chiedeva, altre volte lo facevo di mia iniziativa. I patti del resto erano chiari. In un particolare frangente delle nostre conversazioni fu Levi stesso a ricordarmi che le sue confessioni avrebbero dovuto essere tradotte. Me lo disse in un momento in cui si era esplicitamente riconosciuto in crisi». Quindi Levi esorta Tesio a non prendere alla lettera tutto ciò che sentirà direttamente dalla propria voce, ma a tradurre certi passaggi, ossia ad interpretarli. Lo storico ricorda poi che in quegli incontri non veniva mai meno in Levi la solita precisione di parola, ma in alcuni suoi atteggiamenti si poteva chiaramente percepire una specie di cedimento, tant'è che alla fine del secondo incontro, al momento dei saluti, invece di lasciarsi con la solita stretta di mano, Levi si congeda da Tesio con un abbraccio inconsueto, un gesto che pare l'inequivocabile premessa a quello che succederà dopo. Tesio infatti scrive: «Dopo il terzo incontro mi disse che avremmo dovuto interrompere perché sarebbe dovuto entrare in ospedale per un intervento. Mi vietò, come sapeva fare, con fermezza gentile che non ammetteva insistenze, sia di andarlo a trovare in clinica, sia di telefonare ai suoi per chiedere notizie, e io mantenni la consegna». Fatta salva per una brevissima visita che lo storico compie ancora a casa Levi prima dell'intervento e che si consuma sull'uscio, i due si risentono telefonicamente quasi 2 mesi dopo, all'inizio di aprile. Levi sembra essersi ristabilito e lascia un'impressione positiva a Tesio, tant'è che si dimostra disponibile a continuare il lavoro lasciato in sospeso sulla sua biografia. «Lo chiamai al telefono verso mezzogiorno», scrive sempre lo storico nella prefazione del suo libro. «Rispose lui e la sua voce fu molto cordiale, non priva di buon umore. Prima che io glielo chiedessi, mi annunciò di essere pronto a riprendere i lavori. Solo mi raccomandò di escludere la domenica perché avrebbe dovuto ricevere una fotografa americana per un servizio e restammo intesi che lo avrei richiamato la settimana successiva per quegli accordi che non ci fu più dato di prendere». Sabato 11 aprile, infatti, Primo Levi muore tragicamente cadendo dalla tromba delle scale del suo palazzo in Corso Re Umberto al Civico 75, mettendo fine anche al progetto di realizzare una sua biografia. Una morte che per certi versi è ancora oggi avvolta nel mistero, di cui probabilmente mai potremo saperne di più, oltre a ciò che hanno già scritto giornali e libri in questi anni. E Tesio, nel suo libro, che quindi raccoglie quel poco che si sono detti nei primi 3 incontri, quindi è una biografia che ci arriva così parziale agli inizi, dice: «Levi era uno degli scrittori più miti che abbiano attraversato la scena del nostro Novecento, non soltanto letterario, uno dei testimoni più attendibili di Auschwitz, un uomo di sicura probità, ma altrettanto sicuramente ferito nello spirito e nella carne, un maestro di laicismo e ragione, di dubbio e interrogazione, ma anche di chiarezza e resistenza, di risolutezza e azione». E ancora: «Levi era parco, sobrio, discreto, molto gentile. E io ero affascinato non soltanto dalla precisione espressiva dei suoi libri, dalle sue conoscenze plurime e dettagliate, dalla sua memoria cospicua, ma anche dalla sua attitudine all'accoglienza e dalla sua indubbia e speciale capacità di comunicare con esattezza e asciutezza di parole, in cui vibrava tuttavia una corda non priva di qualche riverbero di malinconia, quella sua capacità di evitare le cornicette e di fondare invece la sua scrittura sulla ricca e ornata sobrietà di linguaggio, sull'eleganza netta della parola cosa». Avere conosciuto Levi significa questo: riconoscere nel linguaggio scritto la stessa grana della sua voce parlante, antiretorica ma non inerte, domestica ma quasi festiva, monotona ma dotata di un suo scatto espressivo. Quindi un Levi che in qualche modo sembra apparire in una sorta di natura centaura anche dalla descrizione accurata e convinta di Giovanni Tesio. Bene, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo episodio, nel quale cercheremo di ricostruire l'ultimo giorno di vita di Primo Levi e la sua tragica scomparsa. A presto. Thank you.